Ciao a tutti, bentornati sul podcast di G-Cookies. Questa è la puntata 40, un pochino in ritardo rispetto al solito tran tran della mensilità, ma purtroppo il tempo è quel che è. Mettere d'accordo due persone impegnatissime come me e Francesco è veramente incredibile, vero Francesco?
Assolutamente sì, comunque tante, tante, tante scuse, anzi di più, perché io quando ho fatto la scaletta della puntata che ho corretto 19 di ottobre e sotto c'era scritto tipo 18 luglio, ho detto oh cazzo, sono passati
18
3 mesi,
luglio.
una stagione.
Sì, è stato un periodo travagliato. Qui ancora peggio, proprio travaglio a grande manetta.
Beh, ma poi almeno il parto c'è stato o ancora no?
Guarda, ancora non c'è stato, ancora siamo in attesa del parto, ma in questi giorni dovrebbe definirsi definitivamente la questione del parto.
Bene, bene. Allora incrociamo le dita per te.
Eh sì, ma insomma, abbiamo fede, eh? Abbiamo fede, dai, facciamo così. Bene, oggi puntatina, diciamo, riassuntiva anche di impegni che ci hanno tenuti lontani dal podcast in questi giorni. Francesco è reduce dalla tan-tan-tan-tan Maker Faire. Niente.
Reduce nel senso proprio di guerra, cioè torno dalla guerra.
Esatto. Niente dopo di meno che. Quindi insomma, sicuramente un bel impegno che tra l'altro hai portato avanti da solo perché nessuno è riuscito a disimpegnarsi dal lavoro, io per primo, che insomma non è stato proprio possibile, quando mai. Da quando c'è la Macfair dico sempre al prossimo ci vado, alla prossima ci vado, mi prenoto prima, ci vado già, non ci vado.
Ma la cosa bella è che io ho sempre detto così e poi ho pensato, mi candido così, se mi prendono ci vado per forza.
Quella potrebbe essere una scusa,
Eh già,
potrebbe
eh già.
essere.
No, ma la prossima volta ti porto con me, perché da solo in una fiera così è improponibile. Tieni conto che quando è stato sabato, a un certo punto ho guardato l'ora, ho sentito il messaggio, la fiera sta finendo e ho pensato, ah, ma io non ho fatto pranzo.
Ti
Cioè,
sei
proprio non mi
dimenticato.
sono fermato un attimo al punto che me ne sono completamente scordato.
È facile, sai, quando sei lì che trascini le masse, cioè,
No, io ero fermo nel mio banchetto, al massimo erano le masse che si
che si
trascinavano verso di me
trascinava.
e mi chiedevano come funziona il tuo progetto. Io lo raccontavo tutto, finivo di raccontarlo e arrivava uno.
Come
Ah, scusa,
funziona?
me ne sono perso un pezzo, finivo e arrivava un altro, e quindi ho fatto così per tutto il tempo. A un certo punto ho persino cominciato a differenziare le cose che dicevo, perché se no mi sembrava davvero di essere una cassetta.
Che figata, ma non ti sentivi un po' uno di quelli tipo fiera di paese che vendono, non so, l'affare per pulire i vetri?
Assolutamente sì, ma con la cosa bellissima che tutte le volte che dicevo questo progetto non è in vendita, loro mi guardavano strano e io vedevo la vignetta. Ma sei scemo? Che cacchio ci fai qui allora? Cioè, davvero cascavano tutti dal pero. Il fatto che io abbia fatto un progetto open che le persone si possono scaricare e farselo a casa, ovviamente con un minimo di capacità, non tornava, non era una cosa che rientrava nei loro canoni, perché ovviamente tantissima gente è andata alla Maker Faire per vendere roba.
Ah, beh, certo, ma per vendere o comunque per cercare qualcuno a cui venderla, insomma, c'è cioè anche contatti.
Sì, allora, diciamo che l'intenzione mia era quella di andare, presentare il progetto, vedere l'effetto che faceva sulla persona comune, perché sono passate tante persone che di nerd e geek non avevano niente, ma
Giusto.
proprio niente, e poi per vedere se c'era qualche contatto. Diciamo che se di tutti quelli che mi hanno detto, ah, ci sentiamo così, lavoriamo insieme, solo la metà mi telefonano, io posso cambiare posto di lavoro, mi posso dimettere e posso fare questo per
Ma
sempre.
lavoriamo insieme in che senso? Cioè, nel senso
Allora,
prendiamo il progetto e lo
uno,
commercializziamo?
no, perché io ho detto chiaramente il progetto così non è commercializzabile, ma allora uno mi ha detto, senti, ma se io avessi delle case che do in affitto da controllare, a questo punto io non commercializzo il progetto, ma vendo il tutto il servizio di progettazione e installazione.
Ok.
Piuttosto che un altro che metto, io faccio l'architetto, progetto degli appartamenti, mi piacerebbe mettere una cosa simile che so che non costa come quello che compro sul mercato. So che posso fare bella figura, perché io dico alla persona: senti, io te lo installo, questa è tutta la documentazione, se ci vuoi mettere le mani sopra puoi farlo. Non come se tu compri quello di Samsung col cazzo che lo apri.
Sì, ho BTC, no, anche, insomma, tutte queste robe qua.
Qualcun altro mi ha detto: ah, guarda, noi stiamo facendo una società che si occupa di, non mi ricordo più, forse di serrature automatizzate, ma ci stiamo focalizzando più sulla parte meccanica. E sono delle possibilità. Poi ovviamente io ho lasciato biglietti da visita a chiunque, vorrei solo dire 400 biglietti da visita volatilizzati e 500 dépliant volatilizzati. La prossima volta, se mi candido, se mi accettano e se vado, vado con 2000, con 2000 biglietti da visita e 4 risme di dépliant. Pazzesco.
Intanto la gente passa anche per prendere il biglietto, per poi magari ricontattarti senza neanche fermarsi più di tanto, anche perché la fiera immagino sia abbastanza grandina. Mi ricordo,
ecco, questo è un problema.
Ma infatti mi ricorda tipo gli SMAU degli anni 90, dove si andava, praticamente era una corsa. Se volevi veramente vedere molto, dovevi veramente correre, non ti dovevi fermare da nessuna parte, 30 secondi da uno, 30 secondi dall'altro, insomma. Era abbastanza...
Allora, tieni conto che c'erano 2, 4, 6, 6 o 7 padiglioni. Il padiglione della Fiera di Roma è veramente grosso, erano pieni di stand, piccoli, medi, grandi. Io avevo il mio stand da 4 metri per 2, niente di particolare. E c'erano anche quelli enormi, tipo lo stand di Arduino era mastodontico, lo stand della Regione Lazio pure, cioè alcuni erano veramente, veramente grandi. Io mi sono fatto il conto per vederli tutti in orario intero di fiera, senza neanche fare la pausa pranzo, bagno, caffè. Secondo me potevi stare una media di 45 secondi per ogni stand.
Appunto, sai, tipo...
Cioè, erano tantissimi. Io mi sono pentito di essere andato da solo perché non ho visto una mazza. Ecco. Io ho solo visto il mio vicino di destra e il mio vicino di sinistra.
E infatti è quello che ho pensato anch'io quando ho visto... gli altri stand che c'erano, c'era quello sulla roba astronautica eccetera, ho detto: ma cavolo, fermo lì allo stand Francesco, si perde tutto ciò. Non era,
infatti mi sono veramente mangiato le mani. Vicino a me c'era lo stand della Arrow, non so se conosci la marca,
quelle delle marmitte, non lo so.
No, fanno schedine elettroniche e queste cose qua, e c'era il progetto che io avevo solo visto su YouTube. Una macchinetta gestita, cioè creata con i Lego Mindstorm, che dal foglio prende, lo piega, fa l'aereo e lo lancia.
Ricordo quella...
Esiste davvero quella macchinetta lì e funziona.
Cioè, a proposito di aeroplanini di carta, direi, a proposito.
Cioè... Esatto, ma ne parliamo poi nei cazzilli, perché Lorenzo ci ha fatto un regalone, sì, ma ne parliamo dopo.
Yes. Senti, ma invece... parliamo un attimo, perché tanto sono sicuro che, come me, io per esempio sono curioso di avere un pochino più di particolari. Cioè, partiamo da ora. Tu hai riempito un modulo per per l'iscrizione, diciamo così, dai, per vedere se ti accettavano, perché poi non è un'iscrizione automatica, c'è comunque una selezione, immagino, no?
Allora, io immagino di sì, anche se non so se loro hanno talmente tanto spazio che scartano solo le cose assolutamente fuori di testa. Questo non mi è stato chiaro. Comunque sì, c'era un modulo per fare la tua candidatura. Un modulo enorme, ci avrò messo 40 minuti per comprarlo, dove ti fanno 7 gozzilioni di domande, ma sono domande fatte bene, nel senso è molto preciso su quello che ti serve, quello che devi fare, quello che vuoi fare, il tipo di tecnologia che usi, il tipo di radiofrequenza che usi, cioè almeno loro sanno che ti devono mettere da qualche parte, certo, piuttosto che non da qualche altra. Se ti iscrivi con qualche altro stand, puoi anche chiedere di essere messi vicini.
Ah, che potrebbe non essere male, insomma.
Ecco, giusto. Infatti ho scoperto dopo che c'erano alcuni amici di Perugia che avevano un loro progetto, sono andati là, ma erano quattro padiglioni più in là.
Ah, figurati. Ecco, ma scusa, ma nei padiglioni c'era una logica, cioè del tipo siamo tutti della domotica?
O... Sì, c'era una logica di massima. Per esempio io ero nella parte di domotica e costruzioni, quindi ero attorniato da stampanti 3D, da scatolette di plastica e queste cose qua. C'era il padiglione dedicato solo all'area bambini. C'era il padiglione dedicato alle energie rinnovabili, quello alla agricoltura, no? Erano divisi per macro area. Devo essere sincero, c'è Valentina che domenica è venuta a darmi supporto, lei si è fatta un giro e mi ha detto guarda, purtroppo molte cose erano molto sempre le stesse. Per esempio, come sempre, una marea di stampanti 3D. Cioè è come se adesso io, non adesso, immagina di andare 10 anni fa a una fiera tutti con la stampante laser a colori, la stessa cosa.
Sì, certo.
Però robe interessanti ce n'erano, i main sponsor hanno portato roba molto carina, io ovviamente l'ho solo vista dallo stream Twitter, quindi certo. ho veramente visto poco, ma torniamo. Io ho compilato il form, loro mi hanno dato la conferma della ricezione, si sono presi mi pare un mese e mezzo di tempo per dare la valutazione, hanno detto entro il verrà in tal giorno e l'ultimo giorno per mandare il form. Poi noi ci prendiamo due settimane e diamo le risposte. Ovviamente hanno spostato il termine perché fanno tutti così sempre, avevano fatto così anche a Torino, sempre come se lo spostiamo perché abbiamo poca gente che si è iscritta, quindi vogliamo che ne arrivi di più. Io ho questa sensazione. Poi non so se lo spostiamo perché sappiamo che c'è tanta gente che vuole iscriversi, ma mi fa strano. Comunque, alle 3 del mattino del giorno successivo all'ultimo giorno, quindi in quella notte lì, mi è arrivata la mail della conferma. E poi mi hanno mandato tutto il manuale su cosa bisogna fare, come funziona,
il
bla,
manuale,
bla 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 bla.
Cioè, il manuale.
Mi hanno mandato la guida dell'espositore. Devo essere sincero, un lavoro molto ben fatto. Come arrivare, dove prendere gli accrediti, dare i nomi delle persone per montaggio, smontaggio e permanenza in fiera. C'era un codice sconto se volevi darlo a qualcuno che voleva venire. C'era davvero un sacco di informazioni. Un po' arronzati perché tipo hanno fatto 4 revisioni del manuale. Nessuno ti comunicava che il manuale è stato aggiornato. Quando aprivi il manuale non sapevi che cosa era cambiato. E l'ultima revisione l'hanno fatta il giorno prima del montaggio.
Che figata.
Bellissimo. E quindi e poi la cosa che mi è stata più antipatica di tutte, no, oltre al fatto che se non arrivavi presto non c'era posto per mettere la macchina, quindi dovevi metterla fuori a pagamento, ed è una cosa che io non concepisco, ma vabbè. La cosa più bella è che a un certo punto nella guida leggo in grassetto con un font più grande di tutto il resto: è fatto divieto assoluto di generare reti wifi. E a me sono cadute le balle, le braccia, le gambe, le ginocchia, tutto.
Ho capito.
Perché io gli ho scritto, anzi mi ricordo chiaramente che nel form c'era scritto: che tipo di radiofrequenza generi? Attenzione, ti chiediamo cortesemente di non generare il 5 GHz. Non so per quale motivo. Perché magari c'era qualche cosa a 5 GHz all'interno della fiera che dava fastidio, non lo so, oppure era il wifi della fiera a 5 GHz. Fatto sta che se tu mi dici, se mi chiedi prima che cosa devo generare e poi mi dici no, non puoi fare wifi e il mio progetto si basa sulla wifi, a me viene l'ansia. E non poca.
Direi, cioè, ma anche perché quindi, te l'ho scritto.
appunto, scambi di mail di qua, di là, di su, di giù, mi fanno chiamare dal loro sistemista di rete e dico: senti, io ho la mia wifi che è codificata all'interno del firmware che ho scritto nei miei dispositivi, ho il mio router con le configurazioni degli IP statici con i vari MAC address di qua, di là, non vorrei mica pensare che io arrivi il giovedì e devo scrivermi di nuovo tutto il firmware basato sulla tua wifi che poi magari non funziona.
Esatto.
Oppure che tutto quanto resta a disposizione di tutti gli altri che si attaccano sulla wifi, cioè il mio broker MQTT è disponibile per tutti, uno se ne accorge e me lo smonta.
Vabbè.
E comunque fatto sta, chiacchiera bla bla bla, e mi hanno dato l'autorizzazione. Quindi io avevo la mia bella mail che avevo pronta lì per l'autorizzazione a usare la rete wifi.
Tua rete wifi.
La mia rete. Hanno aperto la fiera il venerdì mattina, sono arrivati gli studenti, una marea di brufoli dentro la fiera, tantissimi. il router, c'era talmente tanta invasione di radiofrequenza che spegneva la sua wifi.
Cioè
non riusciva a generare una wifi sua. Te ne aggiungo di più: nell'elenco del Mac le reti wifi non ci stavano su tutto il monitor del Mac, ce ne sarebbero state 60,
e tutti con l'autorizzazione, ma chissà,
ma non ci penso neanche, cioè secondo me no. In più, un'altra cosa bellissima è che c'era talmente inquinamento di radiofrequenza che dal mio Mac, che era a 5 cm dal router, al Raspberry, che era ad altri 5 cm dal router, il ping faceva 240.000 millisecondi.
Cioè facevi prima col piccione viaggiatore, praticamente.
Il pacchetto del ping ci metteva 4 minuti.
Incredibile.
Cioè io non mi immagino quel router che faceva ritrasmissioni e ritrasmissioni di continuo per cercare di trasmettere la roba. Infatti a un certo punto ho deciso: boh, non faccio più nessuna demo pratica perché non è possibile.
Certo.
Tu pensa che era così difficoltoso sul wifi, io dovevo anche connettermi a internet per far funzionare il bot, avevo i log sul Mac che giravano ed era un continuo: non ho risolto il nome, non sono riuscito a raggiungere il server, un continuo.
Sì.
Pur avendo io messo sul router, che questa cosa è bellissima, sai il router giallo?
Sì, sì.
Funziona con un cavo di rete,
sì.
Funziona con una wifi, funziona con una chiavetta USB con il modem 3G dentro, funziona anche col tethering del telefono.
Certo.
Cioè, tu attacchi via USB il telefono al router, gli dici fai tethering via USB e il router funziona al primo colpo. Tra l'altro mi sono accorto che fa lo switch in automatico. Ma lo fa bene, tipo io faccio ping al DNS di Google con il cavo, stacco il cavo, non perdo neanche un ping, lui è già passato sulla chiavetta.
Sì, no, ma sempre si era dato l'inventore del router giallo.
Tra l'altro io ne ho anche uno bianco, sai quello lì con l'antenna ad alto guadagno? E speravo che arrivasse fino in box, ma non ci arriva, porca miseria.
Ah, vedi. E vabbè,
e comunque abbiamo svangato le cose, vi hanno mandato questa mail con le istruzioni come andare giù, bla 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 bla, e quindi avevo tutte le informazioni per andare giù. C'è stata una giornata intera per il montaggio, il giovedì, il venerdì, sabato o domenica fiera. La cosa bella è che dovevi essere lì almeno un'ora e mezza prima dell'apertura.
Certo.
E invece sabato e domenica i cancelli li hanno aperti più tardi. La fiera cominciava alle 10 e i cancelli aprivano alle 9, 9 e 5.
Perché ovviamente anche loro non saranno stati pronti alla solita all'italiana.
No, la cosa bella è che i tipi che facevano i portinai ai cancelli erano lì già dalle 7 e hanno detto: no, prima delle 9 non possiamo farvi passare. Una coda di macchine che intasava tutto il parcheggio della fiera e insomma, proprio bello. L'organizzazione, ecco, devo essere sincero, l'organizzazione da questo punto di vista mi ha lasciato un po' basito.
Anche perché non è mica la prima.
No, guarda, l'altra era ovviamente un po' più... Cioè, dove sono andato io a Torino era tutto più piccolo, e quando è più piccolo è più facile.
No.
Cioè, se hai Sì. No, scusa.
No, no, dicevo sì, no, una più piccola, ma dico, ma non è neanche la prima che fanno a Roma.
No, è la sesta.
Appunto, quindi insomma avranno rodato un po' le cose.
No, c'è qualche cosa che si inceppa, ma te ne racconto una bellissima. Arrivo al mio stand, scarico la macchina, piazzo tutto. Dov'è la corrente? Perché a me serviva la corrente per accendere la casa, provare la casa, vedere che tutto funzionasse, sì, bla bla bla. C'era un adattatore, non so se l'hai visto su sì, Twitter, sì, che non avevo mai visto prima.
Neanche io.
E non c'era niente di attaccato. Boh. Allora vado lì a quelli della... all'info point, senti, ma mi manca l'adattatore per la corrente, come devo fare? Ah, ti mando qualcuno. Intanto io ho preso, ho sballato il monitor, ho attaccato il monitor, ho collegato la schedina, cioè la scatoletta Android per far vedere le slide, ho passato tutti i cavi, ho collegato tutto e ancora non arrivava niente. Insomma, mi sono girato, in uno stand accanto al mio c'era un adattatore attaccato a quella spina strana con la presa.
Dai, dimmi, lo hai fatto.
Certo, mi sono guardato in giro, sono andato là, l'ho staccato e l'ho attaccato e ho cominciato a lavorare.
Ecco, quindi cari signori, allora, che stavate a fianco allo stand di Francesco, ora sapete perché eravate senza adattatore.
Sai quando gli è arrivata la corrente? Il venerdì a metà mattina.
La miseria.
Ecco, io queste cose non le posso concepire. Poi, magari è stato un problema solo di quel caprone che hanno finito gli adattatori, non lo so. Io capisco che loro debbano fare in modo che la gente non si attacchi, cioè che, certo, chiunque entra non trovi la presa per attaccarsi, capisco anche questo. Comunque da me non è venuto nessuno a dirmi, senti, ma ti mancava l'adattatore?
Sì, ma no, ma guarda, è più facile che magari gli adattatori ci fossero da tutte le parti e poi qualcuno se li è fregati, insomma, non so.
I vicini del mio stand, non quello a cui li ho fregati, ma gli altri, erano nella stessa mia situazione e loro facevano una roba Bluetooth per aprire il cancello e anche loro avevano una centralina con una demo e mi hanno detto, siamo andati in uno stand che era grosso, tre moduli, avevano tre prese e gliene abbiamo chiesta una.
Ok. Quindi ci siamo arrangiati, insomma, questa è la...
Sì, ti adatti per gli adattatori. Oh, oh, oh.
Bene, senti, ma invece fammi capire, tu avevi il modulo minimo, cioè lo stand minimo, quello standard, sì, diciamo così, dai.
Lo standard stand era di 4 metri per 2, con... dei pannelli lunghi un metro, due tavoli e due sedie su un tappeto. È stato bellissimo. Tu hai presente quando compri il telefono nuovo che devi togliere la pellicola dal vetro?
Sì.
Ecco, il mio tappeto era coperto da una pellicola di 4 metri per 2. È stato bellissimo.
L'hai tolto la pellicola.
Certo, certo. E nello stand c'erano due loghi della Maker Faire appesi e il mio progetto su un coso lungo in alto. E poi io avevo la libertà in mezzo, quindi avevo uno spazio di 2 metri per 1 circa di appendere quello che volevo io.
Aspetta, ma quindi lo striscione che ho visto l'avevi portato tu o l'avevano fornito loro?
Allora, quello lì sopra... Quello con il nome dello stand su grafica della Maker Faire stava già là. Uh-huh. Quello lì appeso con il logo della lampada che mi ha fatto Alex, grazie Alex, l'ho fatto fare io.
Ah, ok.
Oh, comunque fare queste cose costa veramente poco. Uno striscione stampato su un coso di PVC bianco di 2 metri per 1, consegnato tipo in 2 giorni lavorativi, l'ho pagato 48 euro.
Bah, mica esageratamente tanto.
Assolutamente no. Mi sono accorto che per queste cose di grande formato io pensavo, Madonna, bisogna spendere l'impossibile. E invece no. Poi tra l'altro stampano su qualunque cosa, stampano sul PVC, stampano sul tessuto non tessuto, stampano in trasparenza, stampano sull'antivento, ma veramente l'impossibile.
Bene, è buono a sapersi. Sai, queste sono tutte informazioni che potrebbero servire a qualcuno che vorrebbe...
Che magari vuole farsi un suo stand o partecipare a una, sì. A una fiera. Diciamo che col senno del poi mi sarei dovuto portare, non so se li hai mai visti, quegli striscioni verticali che si arrotolano.
Sì, ho capito quali sono.
Ecco, quelli lì con il rotolo in basso che fa da peso per terra, mm-hmm. Tu tiri su tre bacchette che sono poi alte 2 metri e 20, srotoli verso l'alto il tuo striscione e lo attacchi sopra.
Sì, 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 sì.
È molto comodo perché sta lui, non devi appenderlo, lo appoggi per terra, c'ha le gambe che si allargano e sta su. Ed è molto più di impatto perché lo metti davanti e non lo devi mettere dietro.
Beh, tutta esperienza per la prossima.
Assolutamente. Oh yes, sì, sì, sì.
La prossima cos'è? Quella di San Francisco?
No, l'hanno già fatta.
Arca miseria.
No, aspetta. Sì, hanno fatto la San Francisco Bay Area, mi pare a luglio, una roba del genere. Vabbè. No, no, ma all'estero no. Sai che cosa vuol dire spedire la casa all'estero?
A parte spedire la casa all'estero, ma mi immagino che quanta gente ci giri a Roma, quanta gente possa girare dentro quella di San Francisco. Non esci vivo, secondo
no,
me.
No, no, penso che ne esco sui gomiti.
Esatto.
Sì, poi se non erro a San Francisco dura 6-7 giorni.
Cioè, non è proprio una full immersion settimanale praticamente.
Madonna, da impazzire.
Sì,
un'altra cosa fondamentale, io non ho pagato niente per avere lo stand lì.
Infatti
hanno offerto tutto loro, allora l'organizzazione della fiera, la preparazione degli stand, la corrente, tutto quanto fornito da loro gratuitamente. Poi io penso che i main sponsor pagassero.
Penso anch'io, ma sì, ma oltre se certo lo stand, poi sì, ti diamo lo stand e poi tu ci foraggi. Ma probabilmente sai, stavo pensando che main sponsor sì, ma forse chi si presenta come azienda, non so, magari paga qualcosa.
Ma secondo me no, perché comunque di aziende ce n'erano tante, tipo, non so se hai visto le foto della stampante 3D che è andata a pallino.
Sì, ecco. L'ho vista.
Erano i miei vicini di destra. Allora, loro erano di una fabbrica del Michigan.
Ah.
Sono arrivati con tre casse di legno portate dal Transpallet, quindi le hanno spedite via aerea, penso. Mm-hmm. E hanno montato lì due stampanti 3D, una enorme, quella lì che hai visto che si è incartata, e una piccolina. Però loro lì vendevano delle attrezzature per le stampanti 3D, tipo un piano dove la plastica non si appiccica, uh-huh. una spatolina comoda per staccare l'oggetto stampato senza romperlo, degli ausili, e vendevano, ma avevano lo stesso stand mio, quindi secondo me loro non hanno pagato, perché io quando ho compilato potevo anche spuntare la voce io vendo.
Ah, ok.
Se avessi venduto, loro hanno detto se devi vendere devi avere la partita IVA, ovviamente, mm-hmm. Ma io non avrei pagato niente. Secondo me quelli che hanno pagato sono quelli che nel loro sito erano come partner, main partner, sparring partner, no, e bla bla bla.
Quindi, quindi se tu avessi avuto, mettiamo, un tot di sensori pronti da avresti potuto anche smerciarli.
Certo, sì, sì, sì. Se io avessi voluto vendere il kit della casa domotica, quindi con un Raspberry Pi pronto, il sensore della corrente e tre sensori di temperatura, avrei potuto farlo.
Mm.
Ovviamente i miei prezzi non sarebbero stati sul mercato.
Ah beh.
Perché ora... Allora, ho visto in Cina c'è un modulo DIN da un modulo, o forse mezzo modulo, che misura quanta corrente consumi e costa 24 euro fatto, finito, montato con il display. Io mi sono fatto due conti, il mio sistema senza la scatolina, con la Wemos, con il display piccolo e con la pinza amperometrica, solo di materiale arriva a una trentina di euro. Più tutto il lavoro che ci ho messo sopra, io sarei comunque fuori mercato. È per quello che il mio progetto è open source. Se vuoi te lo fai, il mio mini modello di business è: se ti interessa, che non ci riesci, che hai bisogno di un aiuto, compri da me le ore di consulenza.
Però aspetta, questo quello cinese da un DIN, mezzo DIN, eccetera, ma fa la trasmissione via wifi della...
No, quello no, se non erro no.
Scusa, non è proprio uguale allora, diciamocelo.
Però è già in scatolato, il mio sistema ha il difetto di tutti i sistemi fatti a casa, cioè i fili a vista, le schede a vista, eccetera. E quindi ne parlavo con alcuni avventori, con uno parlavamo del fatto della progettazione del sistema vendibile. Io penso che una volta che hai fatto un sistema funzionante, per renderlo vendibile devi impegnarti altre 9 volte tanto. Cioè, il mio sistema funziona bene, ce l'ho a casa, fa tutto quello che deve, è stabile, eccetera. E ho lavorato, immagina, una quantità di ore pari a 10. Se adesso mi dovessi mettere qui a progettare un sistema, cioè sullo stesso sistema, un modo per venderlo a una persona normale, non un nerd come noi o come gli ascoltatori, ma una persona che di queste cose non capisce molto e deve essere facile per lui metterlo su,
la famosa
devo impiegarci non più altri 10, ma almeno altri 90, perché mi devo studiare un'interfaccia grafica decente. Più è facile, più ci devi lavorare. Io come esempio porto sempre la configurazione del Chromecast.
Certo.
Il Chromecast mi ha lasciato basito quando l'ho comprato, perché io l'ho comprato, l'ho attaccato alla televisione, ho acceso la TV e lui mi ha detto scaricati l'app. Ho scaricato l'app e l'app mi ha detto c'è un Chromecast, faccio che attaccarlo sulla tua rete Wi-Fi. Sì, fatto. Ed era operativo.
E via.
Cioè, ho scaricato un'app, ho fatto un click su un sì e ho inserito 2 connettori, una USB e un HDMI, basta. A questo punto io penso che là dentro, per fare tutta questa roba qua, tipo il Chromecast all'inizio non è sulla rete Wi-Fi, magari genera una sua rete Wi-Fi, certo, che l'app, senza dirti niente, trova, si attacca e gli manda i parametri che deve.
Certo.
Questa cosa non è proprio banale da sviluppare, rispetto al fatto che io schianto nel firmware i miei parametri della Wi-Fi, lui si accende, si collega, fa la lettura e li manda. Cioè, non dico che sia impossibile, ma c'è un lavoro da fare dietro non da poco, idem per le scatole.
No, beh, sì, aspetta, allora, quel lavoro sulla Wi-Fi, eccetera, è fattibile perché c'è il Wi-Fi Manager, quello famoso per ESP, ne sono usciti anche un altro paio, che generano appunto una loro rete, tu ti colleghi alla loro rete e dentro l'ESP hai un micro web server con un captive portal dove inserisci il nome della, anzi non lo inserisci perché ti fa vedere l'elenco delle reti che lui vede, selezioni quella, inserisci nome utente e password ed entri. Tra l'altro ho visto che si possono fornire anche altri parametri, cioè ad esempio mettiamo che il tuo sistema o meglio che tu vendi i tuoi sensori come, possiamo anche dire, universali, nel senso che non vanno solo con il tuo progetto ma vanno con tutti i progetti, perché basta che lui si colleghi ad un broker MQTT e gli passi il canale e lui spara i parametri, le letture lì dentro. E quindi il Wi-Fi Manager ti consente anche di dire o di segnare qual è il tuo server e qual è il canale a cui ti vuoi iscrivere. Quindi questo oggi, certo, se penso a 4-5 anni fa era una cosa impressionante. Adesso, insomma, sembra anche abbastanza fattibile.
Guarda, devo essere sincero, ancora non ci ho provato, però è una cosa di quelle che devo fare. Adesso devo finire di mettere sul sito i post dei vari progetti aggiornati, perché per esempio c'è ancora quello di misurazione della corrente, ma quello con l'Arduino Yun,
no,
che tra l'altro manco lo vendono più.
Quello mettilo subito, perché io lo devo fare per casa.
Ho il post praticamente pronto, devo fare 3 foto ed è operativo.
Guarda, forse l'unica cosa che mi manca sarà un ESP. No.
Sì, a te che manca l'ESP, ma per favore, ma smetti.
E dicevamo invece delle scatole.
No, dimmi.
Cioè, la scatola, la cosa principale, cioè sono 2 le cose per poter fare la scatola. Uno, la stampante 3D. Va bene, ma quella abbiamo visto che oggi, come oggi, ce ne sono alcune a buon mercato, certo, non saranno...
No, ti do un'altra cosa prima dell'uno, perché non sembra, ma non è una roba stupida. Lo 0,5 è saper modellare delle cose serie fatte in 3D, e io per esempio non sono capace, cioè se tu mi metti davanti a un CAD anche con un modello da modificare non so da dove cominciare.
Bene, aspetta, quella era la 2, infatti, cioè le cose sono solo due: una è comprarsi la stampante e una è saper fare la modellazione 3D.
È inutile che ti compri la stampante se non sai modellare, no?
No, e invece no, perché la stampante poi anche, cioè è come, è inutile che ti compri l'Arduino se non sai programmare. È un po' variegata la questione, perché se compri la stampante e ti scarichi i modelli da Thingiverse o come diamine si chiama lui, tutto sommato potresti anche non essere un esperto di modellazione 3D per farti le cose pronte che sono online, come ti compri l'Arduino, ti compri l'ESP, entri su GitHub, ti trovi il listato pronto, lo carichi e funziona. Quindi di sicuro, se vuoi fare una cosa personalizzata per te con le tue misure eccetera, devi saper fare la modellazione in 3D, altrimenti non vai da nessuna parte, oppure cerchi qualcuno che te lo fa.
Ma secondo me, infatti, questo mondo è pieno di gente che sa fare un sacco di roba, e chiedere alle persone giuste le cose giuste. Anche una fesseria, fare la shield della Wemos, farsela fare in PCB con due resistenze e un condensatore fatta bene, perché per il misuratore di corrente devi mettere due resistenze e un condensatore, se non vado errato. E la persona media non sa saldarle ste robe qua. Certo. Se tu gli fai il PCB già fatto, dove devi solo fare clack con il jack della pinza amperometrica, non sarebbe male. Come non sarebbe male, e io so che tu ce la potresti fare, mettiti all'opera, trovare una pinza amperometrica che non occupi un metro cubo di spazio.
Quella è, cioè, lì la questione è un po' complessa, perché effettivamente si potrebbe mettere un piccolo toroide, però la questione è la pinza. Cioè, col toroide tu dovresti smontare il filo, far passare il filo nel buco del toroide e poi riconnetterlo. La pinza è quella che ti dà la possibilità di
rompere il toroide e di riagganciarlo dopo.
Sì, praticamente sta tutto lì. È la praticità, ecco, della cosa, quella di non dover smontare. Che se torniamo a parlare di persone che comunque non sono pratiche, eccetera, insomma.
Vero, vero. Però in effetti, se tu ci pensi, non so se l'hai vista la mia pinza amperometrica, ma è grossa, no, tre dita.
Che l'ho vista, ce l'ho.
Ah, ce l'hai, perfetto, benissimo.
Figurati se non ce l'ho.
Ed è proprio grande, cioè io stavo anche pensando con le persone che sono passate un po' di idee, me le hanno proposte loro, tipo, ma perché non li metti uno su ogni elettrodomestico? E io, bravo, ma devi fare una scatola,
certo,
dove dentro abbia tutto, a meno che non passi al Sonoff. Il Sonoff ha però due difetti. Il primo è che devi mettere sulla piastra la A2 e 20, e quindi devi stare molto più attento che con la pinza. Il secondo è che il Sonoff devi saperci scrivere il firmware sopra nel modo giusto.
Assolutamente, l'altro, pensando anche al fatto che sul Sonoff non ci sono i connettori, devi saldarti comunque il connettore, devi, insomma, c'è tutto un... non è praticissimo, ecco.
Ecco, e quindi il fatto, io ci ho pensato, tu pensa di mettere una ESP che non abbia il display, perché tanto lo parcheggi dietro la cucina, ma ha la pinza amperometrica, ha il relè e ha pure il sensore dell'acqua. Tu prendi questo coso, lo appoggi per terra in cucina e fai la gestione dell'elettrodomestico e il sensore delle perdite d'acqua.
Ottimo.
Hai fatto una cosa unica. Il problema qual è? Che è io mi immagino il moduletto delle scatole Gavis, non so se hai presente quello da esterno, deve essere almeno un 6 posti.
Ah, per farci stare la pinza, sicuro.
Poi, tra l'altro, un'altra cosa che non sembra, ma la maledetta, il maledetto connettore micro USB, la parte proprio fisica del connettore è grossa.
Mm.
E fa diventare la scheda della Wemos che uso io veramente molto più grande, perché non puoi piegarlo. Se tu hai mai provato a tagliare un filo micro USB e a saldare i due filini direttamente sulla scheda, tu hai visto quanto sono piccoli quei cacchio di fili?
Sì, nel... sì, sono, è un casino.
Cioè è veramente difficile, ho anche provato, li ho comprati e dopo ho lasciato perdere, a saldarmi io i connettorini delle micro USB.
Mm.
Non è proprio cosa, cioè è proprio un... lavorare così nel piccolo, o hai qualcuno che te lo fa già, tipo ti fa un maledetto connettore micro USB AL che sia non più grande di mezzo centimetro, allora sì.
Sì, no.
Ma se tu guardi il connettore micro USB che esce con un tablet qualunque, io ora qua per lavoro ho un tablet Samsung, il connettore sarà 2,5 cm.
Sì,
per
sono
uno.
Grossi, certo.
Ecco, e se tu devi ingegnerizzare tutta questa roba qua per farla stare dentro a una scatola, ti accorgi che in effetti non puoi farlo neanche con le Wemos che sono piccole. Devi progettarti tu una maledetta scheda e ci devi far stare tutto quanto sopra.
Perché lì sì, diciamo, allora, il discorso qual è? Ecco, infatti, se tu pensi di utilizzare componenti che già ci sono, tipo il Wemos o una Node MCU, e poi usare la pinza, e poi... quello comunque è tutto un adattarsi a cose progettate da altri per mille funzioni diverse.
Ma sì, sono le classiche, la classica parola general purpose,
esatto,
fa tutto.
Esatto.
Il problema è che quando devi cominciare a pensare di metterlo da qualche parte che sia interessante, no, più che interessante, gradevole alla vista, oppure che non sia visibile, la complessità del progetto moltiplica per 5. Tu pensa che il mio sensore che ho con Arduino, perché sono riuscito a farlo? Perché ho trovato per caso uno che vendeva la scatola vuota esattamente fatta per Arduino UN, quindi con le vitine al posto giusto e gli spazi per le porte al posto giusto da mettere negli armadi DIN.
Mm-hmm, certo, certo.
Se io dovessi fare una cosa simile con la Wemos, io non lo so se trovo una scatola dove posso adattare lo spazio che occupa la Wemos, la porta USB, bla bla bla. In più, non sembra, ma non è stupido, in tutta questa roba devi farci stare un alimentatore.
Ah, sì, sì.
Cioè,
certo.
Tu torna alla scatola che io voglio attaccare al mio elettrodomestico. Deve avere la spina per essere infilata nella 220. Entra, deve avere un alimentatore a 5 volt perché devi alimentare tutta la parte elettronica. Mm. La scheda Wemos, il relè, la pinza amperometrica e deve uscire con una spina, no scusa, con una presa dove tu devi,
esatto,
attaccare l'elettrodomestico. Tipicamente l'elettrodomestico è un asciugo.
Sì, ma puoi mettere un universale, insomma.
Perfetto. Poi il fatto è che tu devi comunque mettere all'interno di quella scatola dei fili con sezione 4 mm.
Certo.
Perché un elettrodomestico medio consuma 16 ampere. Io penso alla lavastoviglie che fa 2 kW 2, al forno che ne fa 1,7, la cosa diventa anche stressante dal lato di fargli passare in una scatoletta tre fili da 4 mm di sezione.
Quindi anche,
non è poco, eh?
Anche un relè adatto a
ma il, per fortuna, guarda, lo shield che vendono sulla Wemos è un relè da, mi pare, 2 kW 8, una roba del genere, tiene.
Ok.
Perché tanto tu dipende tutto dai fili che gli attacchi dentro. Il problema è che il relè occupa spazio, la scheda Wemos occupa spazio, la pinza occupa spazio. E allora, o ti fai tu la tua scatoletta, ma devi sapere che, per esempio, io ho esperienza con le cucine di IKEA, quelle lì nuove, tra la fine del mobile e il pavimento, hanno 4 dita.
Mm.
E tra la fine del mobile e il muro non ne hanno neanche 4. Quindi, nel momento in cui tu devi montare il forno, che è abbastanza profondo, o la lavastoviglie, devi sapere che i fili da qualche parte devi farli passare. E la scatola da qualche parte devi farla stare e non puoi metterla a vista perché fa schifo.
Beh, certo, altrimenti dovresti metterla a fianco a quella che hai.
Dovresti metterla sopra il piano, sì. Non vicino al lavandino perché c'è l'acqua, certo. Perché poi devi pensare, sto lavorando in una cucina, c'è l'acqua. E a questo punto devi farla bella, ma bella, per esempio, non una scatola e basta, devi metterci qualche informazione, un display, un LED, un grafico, una qualunque cosa che ti dica quanto stai consumando, perché se la metti a vista ti serve per vedere. Non sarebbe male un display che in cucina ti fa vedere, guarda, il frigo sta consumando così, il forno sta consumando così, la lavastoviglie pure, il piano ha induzione a... anche e hai il grafico dei consumi in tempo reale.
Dai, però non dare tutte le idee che abbiamo alle persone che vorranno. Poi magari alla prossima Maker Faire ci troviamo le persone di fianco che hanno fatto le stesse cose che dobbiamo fare noi.
Tanto guarda, sono venuti a trovarmi un tot di persone che mi hanno detto ah, io ho fatto la stessa cosa. Tutti hanno fatto tutto.
Sì, tutti hanno fatto tutto.
La cosa più bella è stata quel ragazzo che è passato da lontano, l'ho sentito e ha detto ah, un bot con il Raspberry Pi lo so fare pure io. E sono stato tentatissimo di dirglielo ad alta voce, ma l'ho pensato, carissimo, io però sono di qua, ho fatto il progetto e ho il banchetto, tu hai pagato per vedere me, quindi c'è qualcosa che non va.
Poi anche io ho fatto un bot in Python e per una
funziona bene, tra l'altro anche quello degli aerei è proprio carino.
Ma infatti pensa, l'ho fatto anch'io.
E quindi a Roma l'anno prossimo passo, ti prendo e ti porto giù.
Sì, no, passi a prendermi quindi.
Certo, sì, in macchina. Esatto. Monto le pale al posto delle ruote e vengo in macchina.
Bene. Ma tornando un attimo al discorso della Maker Faire, quindi va bene, tu ti sei piazzato lì, sulle tue due scrivanie messe a disposizione ti sei fatto sparare all'ingresso.
Sì.
Quella è stata micidiale, quella è una chicca.
Il tipo mi ha guardato e mi ha chiesto, ti ha sparato? Anzi, mi ha detto in romano, io non lo so fare così bene. E io ci ho messo un attimo per capire che quel t'ha sparato era, senti, ha preso il tuo biglietto e ha usato il lettore di codici a barre per l'ingresso.
T'ha sparato, quello è micidiale.
Bellissimo, bellissimo.
Comunque ti sei fatto sparare, quindi sei arrivato.
Oh yes.
Dopo aver montato tutto l'ambaradan e aver diciamo esserti adattato l'adattatore della corrente.
Sì, giusto.
Siamo all'apertura, cioè il discorso è, la gente passa come così, nel senso guarda, si ferma a seconda dell'interesse, quindi è proprio la classica fiera in cui la gente circola tra gli stand,
sì,
e
sì.
Si ferma.
Allora, antepongo una cosa che riassume, la gente è strana.
La gente sono strane.
Perfetto. Ecco. È passata tantissima gente, avrei dovuto mettere una telecamerina che facesse il timelapse, secondo me sarebbe stato molto divertente. Ci sono quelli che passano, guardano e se ne vanno. Ci sono quelli che, attenzione, passano davanti al tuo stand mentre guardano quello prima, poi vanno a quello dopo e guardano il tuo, e io questi proprio non li ho capiti. Poi ci sono quelli che vengono e guardano e raccontano all'amico, alla fidanzata cos'è senza chiederti niente.
Ottimo.
E quindi se lo inventano, perché in certi casi ho ascoltato delle descrizioni del mio progetto bellissime, ma che non c'entravano assolutamente niente.
Oh madonna.
Poi c'è quello che arriva e che ti chiede, senti, cos'è, puoi raccontarmelo?
Quello, diciamo, e poi, il normale questo.
Sì,
la
sì.
Persona normale.
Mentre c'è lui che se lo fa raccontare, arriva la folla. Cioè, se non c'è nessuno è raro che qualcuno si fermi. Se ce n'è uno a cui io sto parlando si fermano in 15, in 20. Ma me ne sono reso conto, e così anche quando facevo le fiere con Valentina, che lei vendeva cose di Fimo. Se c'era qualcuno la gente si fermava, se c'era il banchetto vuoto tiravano dritto.
Ma sai perché? Perché è come si può dire, la vergogna del primo contatto, no? Se posso sgranfignare l'ascolto, dopo che uno ha già tirato fuori la faccia per chiedermi, mi dici come funziona, allora mi fermo e ascolto. Se sono io che devo fermarmi e chiedere per favore mi racconti come funziona, probabilmente qualcuno si vergogna, insomma.
Non lo so, non lo so. E poi c'è quello che l'ho fatto anche io e ti voglio raccontare quello che ho fatto.
Va bene.
E poi ogni tanto arriva quello che deve parlare dei massimi sistemi nel mondo della tecnologia. E ti attacca una
Il
pezza che non
bottone.
finisce più. Ma tipo uno è stato lì 25 minuti a parlarmi perché la tecnologia, la blockchain, sai che se non dici blockchain
Non
non
sei
sembri,
nessuno. Sì.
non sembri abbastanza informato, dicono che la blockchain ti aiuterà persino quando vai in bagno.
Sì.
E bla bla, c'è delle cose che a un certo punto dici, senti per cortesia vattene perché non ti reggo più.
E lì ti ci vuole il compare che ti chiama e ti dica: scusa, scusa, Francesco, ho bisogno di te un secondo.
Domenica c'era Valentina che quando le persone parlavano con me, lei era dietro al monitor nascosta che lavorava con il computer, chiedevano a lei, lei indirizzava verso di me e io avevo la scusa buona per sviare l'attenzione.
Esatto, così bisogna organizzarsi, insomma.
Giusto, giusto. No, comunque davvero, i visitatori di una fiera bisognerebbe mettersi dalla parte di un banchetto, farci un film e scriverci un libro, è divertentissimo. Poi aggiungo
Guarda.
solo una cosa, poi ti faccio parlare. È passata tanta, tanta gente che mi ascoltava in podcast, sia di
Oh,
GCookies
ecco.
che di pillole di bit. Questa cosa mi ha riempito di soddisfazione. Veramente grazie per essere passati, grazie per esservi fatti riconoscere come ascoltatori. C'è uno che mi ha detto: guarda, stavo camminando, ho sentito una voce che conoscevo. Ah, è quello di GCookies.
Dai.
Sì, assolutamente.
Caspita, vuol dire che non ti ascolta all'1,5.
No, il fatto è che io già parlo veloce, se mi ascolti a 1,5, l'ho fatto quando sono tornato da Roma. Io prima di andare a Roma ho registrato in albergo una puntata di pillole di bit e l'ho registrata sulle locomotive a vapore. Visto che Valentina era curiosa, ho detto: senti, facciamo uno strappo alla regola e mi riascolto. E non ho cancellato, come faccio sempre dal mio feed, la puntata, ma ho fatto play a 1,25.
Ah.
Mi faceva così strano sentirmi parlare così veloce quando già io parlo tipicamente molto veloce, che secondo me i miei podcast dovrebbero ascoltarli a 1 per perché valgono già come 1,5.
Esatto, infatti. No, io sto ascoltando, io in effetti questa cosa qua dell'1,5 mi avete contagiato, perché io non li ho mai ascoltati più veloci di uno, ma mi avete contagiato e adesso, per esempio, quello di 2024, se non è a 1,5 non riesco più a sentirlo.
Tra l'altro, quando mi capita di ascoltarlo tipo su un player web, dici: ma perché parla così
Eh sì,
piano?
ma come questa
Perché è così
flemma?
lento?
È verissimo, è così. Poi, però, magari in un altro momento almeno due o tre di questi che sono venuti e ti hanno detto: ah, io l'ho già fatto, l'ho fatto così, li vorrei sentire i commenti, perché alla prossima ci organizziamo e passiamo da tutti quanti quelli che hanno l'ESP e mi fermo e dico: ah, ma guarda che questo non va bene così, non devi fare così.
Fantastico. Tra l'altro, a proposito di ESP, visto che io devo raccontare un progetto che ha dentro di sé un po' di tecnologia, e non è banale descrivere com'è la tecnologia a gente che non ne capisce niente, io cominciavo sempre con: tu sai cos'è un Raspberry Pi? Sai cos'è un Arduino? Sai cos'è una ESP? Giusto per capire dove andare a parare. Allora, chi non sapeva niente del Raspberry Pi non sapeva niente delle altre due.
Proprio.
In tantissimi conoscevano il Raspberry Pi. Il Raspberry Pi è molto conosciuto, evidentemente. Tantissimi conoscevano Arduino e tutte le volte che dicevo conosci la ESP, tutti eh?
Perché tu dovevi dire:
Poi io
conosci la Node MCU? E tutti quanti:
no,
ah,
no, ma non ci pensavo
sì, quella
neanche.
sì.
Certo. Io facevo vedere la ESP perché ne ho tenuta una che non funziona, me la sono portata per farla vedere così com'è. E la descrizione era: E come Arduino, si programma esattamente con lo stesso software e lo stesso linguaggio di Arduino, è più piccola, è wifi e costa 3 euro. Al mio 3 euro sgranavano gli occhi e sentivo le cose di plastica che hanno messo sopra lo stand di Arduino per far vedere le schede e che facevano cric, cric.
E non gli hai detto, è anche molto più potente.
No, mi sono limitato lì. Ho anche dovuto dire, però, comunque, attenzione, ha un solo ingresso analogico e non ha uscite analogiche. Se però metti un DAC, sei a posto.
No, aspetta. Non ha un solo ingresso analogico e le uscite, e il PWM non funziona meglio di Arduino. Questo è la verità.
Non l'ho mai usato, quindi non
fidati.
Non mi sono espresso.
Bene, bene, no, vabbè, ma queste sono soddisfazioni.
e comunque, fatto sta che dopo che mi sono accorto che tantissima gente mi ha chiesto, ma perché l'hai fatto con Raspberry e non con Arduino? La gente non sa distinguere.
Certo, certo.
Uscirà un post sul mio blog con la distinzione Raspberry, Arduino e ESP, giusto per fare un po' di chiarezza. Noi nel podcast ne abbiamo parlato tanto, ma il podcast ha questo difetto che non è indicizzato.
Certo, certo, certo.
E invece se fai un post scritto, Google lo indicizza ed è più facile dire, guarda, vai a leggere lì che c'è tutto quanto scritto.
Bene, bene. Probabilmente sarà uno dei tanti che bisognerà fare, perché comunque a quanto pare spiegare le cose semplicemente non è semplice, siccome tu già fai le pillole, almeno.
No, ma secondo me poi ne parleremo anche nel gruppo magari, ma io stavo pensando che nelle puntate future dobbiamo organizzarci e fare una piccola sezione delle cose facili. Perché mi sono reso conto guardando le puntate che noi parliamo a un livello di nerditudine già molto alto. E secondo me questo limita molto chi vuole avvicinarsi, ma ci ascolta e non capisce una ramazza. Non è proprio facile. Infatti stavo pensando, ma poi ne parliamo in separata sede, ma giusto per capire, per far capire agli ascoltatori, stavo per dire agli elettori, sono già messo male.
Sì.
Per dire agli...
Non divulgare anche quest'idea, per favore, perché poi altrimenti quando ci presentiamo magari tutti dicono ah sì, lo sapevo già, invece dobbiamo fare una cosa.
Facciamo il PN, il partito dei nerd.
Guarda, mi sa che prendiamo un sacco di voti.
No, guarda, proprio no, siamo troppo pochi nel mondo. E comunque secondo me potrebbe essere utile, perché c'è tanta gente che è interessata, ma che la parte base la conosce poco e quindi ha paura, perché ovviamente se tu dai a una persona un Raspberry e dici ti fai, e questo non ha mai preso in mano una macchina Linux, non è proprio banale.
Ma come no? Ma dai, no. Linux è semplicissimo.
Vieni al Linux Day 2018, il 27 di ottobre a Torino, al Politecnico, e ci sarà il mio talk su non avere paura della shell. Ma non la shell quella che puzza, la shell quella dove scrivi i comandi.
Sì, no, vabbè, ma scusa, non avere paura della shell, è così, l'ho pensata subito pezzata, non so perché.
Ecco, perfetto, perfetto. Ma infatti sarà la mia battuta di ingresso del talk, giusto così per rompere il
alla
ghiaccio.
Alla grande.
Poi se mi tirano dietro subito delle uova o dei pomodori marci, ho capito che non è stata tanto apprezzata, ecco, mettiamola così.
Micidiale, guarda. Bene, bene, allora... Tornando un attimino a parlare di quella che era la Maker Faire,
vabbè, siamo a 60 minuti e abbiamo divagato solo 48, quindi.
Sì, in effetti, ma tanto gli ascoltatori sono abituatissimi a questa cosa qui.
Assolutamente, se non facciamo un po' di divagazione non ci ascoltano.
No, più. Perché si annoiano probabilmente. Comunque va bene, allora mettiamo il flusso delle persone eccetera, quindi comunque l'impressione che mi dà questa cosa qua è di, va bene, fatica, eccetera, un abbastanza importante soddisfazione per il fatto che comunque sicuramente se non sei proprio un deficiente totale, capisci qual è la struttura del progetto e la fattibilità del progetto anche per persone che comunque non possono permettersi sistemi di domotica di un certo spessore, costo, come lo vogliamo chiamare. Quindi sicuramente hai questo tipo di soddisfazione e hai comunque la possibilità di farti conoscere, prendere contatti, che poi alla fine le fiere sono fatte per questo, cioè o per vendere, la fiera classica, o per farsi vedere e prendere contatti con sì clienti, ma magari anche partner che potrebbero essere interessati a una collaborazione, anche magari non esattamente su quel progetto lì, ma comunque ti fai conoscere come una persona che può fare quel tipo di progetto. Questa cosa qua è vera o no?
Sì, direi proprio di sì. Infatti tanta gente dice sarei interessato perché tu sai fare queste robe qua.
Infatti.
Diciamo che se io non avessi il mio lavoro da dipendente in fiera avrei prestato molto molto di più nei contatti.
Certo.
Il problema è uno, essenzialmente, che non posso prendere troppo lavoro perché sennò poi non campo più. Cioè non posso fare il lavoro da dipendente e poi fare altre 8 ore al giorno per fare l'altro.
No, guarda.
E quindi prima di abbandonare il lavoro, eventualmente di abbandonare il lavoro da dipendente per questa cosa qua, devo andarci con i piedi molto di piombo. Perché poi sai, in fiera le parole sono tante. Poi bisogna vedere i fatti.
Certo, assolutamente. Ma
come diceva qualcuno alla TV, i fatti mi cosano. Se mi dici, poi ci sentiamo, poi facciamo, e sparisci, i fatti non cosano un tubo, ecco.
Sì. No, sono completamente d'accordo. Anche, guarda, allora, intanto ho visto qualcuno che questa cosa l'ha fatta, non nei nostri soliti contatti, ma se hai presente quello che chi è, non quello che hai presente, Squix, che prima faceva l'ingegnere full time, adesso si è messo a fare l'ingegnere part time e l'altro part time fa le sue cose, il come si chiama, lo schermo e-ink,
tra l'altro non è più Squix ma si chiama ThinkPulse,
esatto, perché hanno fatto questa ThinkPulse,
ha fatto questa società enorme.
Esatto, lui con un altro tizio che praticamente lo ha spinto a mettersi, se non ho capito male, part time per seguire queste cose qua, ma sicuramente segue queste cose qua, ma non solo, ovviamente queste cose qua, tipo il modulo con le Ink, con l'ESP, gli avrà portato dei contatti per cui magari gli avranno affidato degli altri progetti, magari qualche, cosa ne so, la Philips della situazione o la BTCino della situazione, gli avrà commissionato magari qualche progetto da poi vendere ed è direttamente brandizzato con il loro marchio. È una cosa che secondo me è possibilissima, ma ne ho visti altri di persone, per dirti, ci sono persone che quando è venuto fuori l'ESP si sono impegnate a fare librerie, mettere fuori i moduli che funzionassero eccetera, e alcune di queste le ha prese direttamente l'Espressif, quelli che l'ESP lo costruiscono, lo fanno e lavorano direttamente per loro adesso. Quindi e c'è tutto un discorso sui contatti che comunque è valido, nel senso, se hai contatti magari puoi pensare di riuscire a fare qualcos'altro, altrimenti se sei chiuso dentro la tua cameretta con tutti gli ESP dentro il cassetto, poi insomma, non funziona.
Non esci, cioè resti nella tua cameretta, fai delle cose molto carine. Tra l'altro stavo guardando sul sito ThinkPulse, sono usciti con un display LCD con la stessa logica delle Ink, ma è un 320x200 a colori.
Ah.
Touch.
Ah, ok, so già qual è. Dopo vado a vedere, perché sarà quello di
quelli da $30.
Sì, ma sarà di quelli soliti con Lili di 30, 93, 24, 20, non mi ricordo più adesso come si chiama, quello che uso di solito, insomma.
ILI 9341 con l'interfaccia touch XPT 2046.
E lui, ce ne ho anche due qui davanti ancora inutilizzati, come sempre, devo dire.
Sei una roba terribile. Va bene.
Bene. Comunque, riassunto della cosa, anzi, finalino della cosa, sicuramente un'esperienza stancante, minimo, però...
Sono morto. Poi, tra l'altro... Fai 3 giorni, smonti tutto e poi il lunedì sali in macchina e fai 700 km per tornare a casa.
Ed è già tanto che sei partito il lunedì, perché magari c'è gente anche che parte la domenica sera per rientrare il lunedì al lavoro.
No, non esiste. Allora, ho visto come sono uscito morto da sabato e domenica a Torino e il fatto che lunedì in ufficio ero brasato. Mm-hmm. Quando ho preso ferie ho detto col cazzo, io non esiste che domenica sera alle 7 smonto, alle 8 parto da Roma, arrivo alle 3 del mattino a casa e lunedì vado in ufficio. Mi piglio anche il lunedì e va a fare.
Ah sì, se no mi hai fatto benissimo. Io avrei fatto lo stesso, quindi non ho dubbi.
Sì, poi viaggiare di lunedì in macchina sulle autostrade dove ci sono più camion che macchine è veramente stressante. Mm. Cioè, chi viaggia solo domenica non sa che cosa vuol dire viaggiare in autostrada con i camion a uno via l'altro, una roba allucinante.
Va bene. Questa è, cioè, è la realtà in cui dobbiamo nuotare praticamente. Comunque, detto questo, tornando a fare il punto dell'esperienza, faresti un'altra o dici ma no, guarda, basta, questa è stata così, fine delle fiere, insomma.
Allora, sicuramente mi iscrivo sia alla prossima di Torino che alla prossima di Roma.
Ecco.
Sicuramente ho imparato che devo fare la casa in un modo diverso. Mm. Perché gestita così dal cellulare non funziona. Perché in queste fiere non hai connettività, in queste fiere hai casini enormi con il wifi. L'unica cosa che devi fare è qualcosa che funzioni in locale senza necessità di internet. Tipo, metti un pulsantino che fa questo tipo di effetto e lo fai wireless, quindi lo dai in mano a quello che visita.
Ok.
Cioè devi fare qualche cosa di interattivo sul posto. Per esempio, un'altra cosa che mi ha proposto Valentina, che è furba, a parte che devo mettere il plexiglass davanti alla casa perché tutti quanti toccano,
giusto,
e che le mani non cadono mai al momento giusto, e, per esempio, vorrei fare un coso dove tu hai un monitor di un PC magari piccolo, muovi la mano davanti alla telecamerina e lui ti fa vedere che c'è l'alert del movimento senza passare da internet.
Ok.
Quindi tipo c'è un comando su Linux che fa il controllo dell'aggiornamento file su una cartella. Mm-hmm. Tu puoi fare che quando la videosorveglianza vede un movimento, scrive il file, questo sistema vede che c'è il file e visualizza il file da qualche parte.
Ho capito. Qualcosa che sia meno legato a internet, sì.
E che sia un po' più interattivo, quindi non solo da far vedere. Per esempio, sensore di prossimità, sai il classico a ultrasuoni? Sì. Che più sei vicino, più cambia il colore del LED.
Quindi diciamo delle interfacce più visive.
Sì.
Ok.
Per esempio, quello lì con gli infrasuoni, cioè con gli ultrasuoni, potrebbe essere carino, che ne so, per il box. Tu metti la macchina in box e quando diventa rosso ti fermi.
No, lì ci vuole il classico pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip
ma visto che io parcheggio con il muso e non con il culo, e se ho un coso che mi dice guarda sei a 4 cm dal muro, fermati, è molto più comodo che toccare tutte le volte.
Direi di sì. Lì si potrebbe mettere anche un display di quelli tipo 7 segmenti che ti dice addirittura la distanza a cui sei.
Sì, sì, ma il fatto è che devo cercare di fare questo progetto che abbia un po' più di interattività col pubblico, perché così lo racconti parli un sacco, ma loro non cioè loro vedono delle schedine, delle temperature che cambiano. L'unica cosa di un po' interattivo è quando accendo il bollitore, che la corrente consumata passa a 1500 watt e la temperatura dell'acqua sale.
Certo.
Perché io il sensore di temperatura l'ho messo nel bollitore. Mm.
Quindi quello è l'unico, diciamo, l'unica cosa visiva che c'è, l'unico effetto visivo.
Sì, giusto. Che tra l'altro non ha bisogno di internet.
Esatto.
Io per esempio potrei fare che accendo quello, se supera i 1500 watt, il LED diventa rosso.
Certo, certo,
certo. E devo fare qualche cosa di un po' più interattivo, ma visto che la prossima è a giugno, e da adesso a giugno di tempo ce n'è, mi devo fissare, che so, un giorno a settimana che lavoro solo su questo progetto qua.
Giusto, giusto. Poi chi più ne ha più ne metta, come diceva quello, quindi siamo al massimo. E io direi che roba da mettere ne avrei nei cassetti pieni.
Anche io ne ho tantissimi cassetti pieni, ma il nerd senza cassetti pieni non è nerd reale.
Non è un nostro ascoltatore.
Piuttosto dormo sotto il ponte, ma ho i cassetti pieni di schede che non userò mai.
Esatto. Ma non per altro, perché non c'è il tempo materiale per poterlo fare.
Comunque devo essere sincero, se non avessi fatto la casetta, la Squix, che costa $70, l'avrei lasciata nel cassetto.
Infatti, come ce l'ho io nel cassetto, uguale.
Ecco, perfetto.
Siamo là. Oh, dunque, quindi sicuramente siamo d'accordo che le prossime fiere ce le farai tutte.
Sì. Ecco. Assolutamente. Tutte, Torino e Roma, cioè, e poi le farò, mi iscrivo, se non mi pigliano pazienza.
Vabbè, ma ci sono anche quelle più vicine, ci sono, non so, tipo in Germania, in Francia.
Sì, c'è New York.
Esagerare, aspettiamo almeno un paio d'anni.
La Maker Faire europea e Roma.
Ah, la Maker Faire, in effetti. Beh, siamo già anche fortunati per questo. Non dobbiamo spostarci più di tanto.
Ho dovuto raccontare il mio progetto in inglese a 3-4 persone.
Ecco, vedi, anche quella è una cosa da considerare. Se fai una fiera europea, devi anche avere un minimo di possibilità di raccontare le cose in inglese, altrimenti, insomma, viene un po' in salita.
Esatto.
Bel colpo. Dacci una chiusura su questa cosa qua, dai, tutta esperienza, tutte cose, ma
vuoi una chiusura buona o una lamentela?
Vabbè, la lamentela, dai, dici la lamentela, poi facciamo una chiusura buona, così almeno rimane la buona in memoria.
La lamentela è che l'organizzazione poteva essere fatta meglio.
Ah, vabbè, questa è...
L'altra lamentela è che secondo me... avrebbero dovuto tenere un po' più pulito l'intorno. Faceva veramente schifo fuori. Boh, chiuso. La cosa buona, Mizzica, mi ha dato voglia di sviluppare 766 cose nuove. Cioè, è proprio...
E tu sei sicuro che questa sia una cosa buona? Non lo so.
Sì, lo è. Perché, e tu lo sai meglio di me, noi che progettiamo, noi che ci mettiamo lì, che facciamo, spesso ci cala la fantasia. Non c'ho voglia... Non ho tempo, che è sempre una palla mortale il non ho tempo. Non ho tempo si traduce comunque in non ho voglia. Sì, sì, sì. Il fatto non ho soldi è anche un'altra palla mortale, perché di prodotti ne abbiamo un sacco.
Sì, sì, sì.
Cioè tutti noi abbiamo i cassetti pieni per far partire un altro shuttle, sì. Tutti.
Certo.
E quindi secondo me quello che serve è... avere lo stimolo giusto.
Sì.
E come abbiamo detto nella qualche puntata fa, lo stimolo giusto è partire con un progetto piccolo che funziona in una serata. Lo stimolo giusto è anche quello di fare una cosa che ti dia grande soddisfazione. Io devo essere sincero, questa fiera mi ha portato spese, perché comunque andare giù a Roma costa, l'albergo costa, progettarmi tutto quanto costa, produrlo anche. A questo punto il ritorno, visto che non è stato economico, è stato in gran soddisfazione. Cioè se non fosse stata neanche quella, io ho detto, boh, il prossimo anno ciao, i componenti che ho nella casa mo me li smonto, me li riuso in casa e via.
Beh, vabbè, diciamo che per il momento è stato un investimento finanziario, che tutto sommato potrebbe anche avere un ritorno comunque, dai.
Guarda, io ho un contatto di una persona che ho conosciuto a Torino a cui ho fatto un'offerta. Mm-hmm. Non per questa roba qua, ma per un'altra cosa, però comunque l'ho conosciuta là. E quindi, tipo, per Torino, se l'offerta va in porto, mi sono ripagato tutte le mini spese, perché a Torino le spese sono state veramente piccole, di fare la fiera, perché alla fine a Torino la spesa grande è stata quella dell'acquisto della casa, che costa una quarantina di euro, perché poi era tutto materiale che avevo già. Mm-hmm. A Roma spostarsi è costato parecchio, perché comunque non sembra, ma un albergo a Roma costa caro, perché non te la cavi con 50 euro a notte. Mm-hmm. Viaggiare costa, perché anche se vai a GPL comunque sono 700 km più l'autostrada, comunque di zuppa ce n'è. Mm-hmm. E a questo punto diciamo che per adesso è tornato tutto in soddisfazione. Vediamo se torna anche in valori economici.
Guarda, di sicuro la soddisfazione ha un suo grande valore, perché io, cioè, tanto guarda, diciamoci, se non vai in fiera, le soddisfazioni che puoi avere quali sono? Quelle che quando pubblichi qualcosa sul blog qualcuno ti dice: ah, che bello, il mi piace, sai, viviamo anche, cioè, no, io perlomeno che faccio cosette proprio nei ritagli, che probabilmente non sono neanche come si può dire, popolarissime per tutti. Quando ho un tweet che lo vedono 1000 persone, dico: qua faccio partire fuochi artificiali, capito? Quindi sono anche queste le piccole soddisfazioni che ti invogliano poi magari a fare qualcos'altro e cercare magari qualche altro consenso.
Aggiungerei un'altra piccola cosa che è venuta in fiera. Attualmente, per fare qualunque cosa devi spendere dei soldi. Se te la vuoi fare tu, spendi meno, ma spendi tempo. Mm. Quindi qualunque cosa tu voglia fare, hai del dispendio di energie, che siano tempo, che sia denaro, che sia fatica. Mm. Devi decidere tu come bilanciare questa roba qua. E la soddisfazione a volte te la porti anche con quando ti compri la cosa giusta che fa quello che effettivamente volevi. Cioè, il fatto che io abbia il Chromecast e che a configurarlo ci ho messo 4 minuti netti, tra che mi sono seduto e mi sono alzato dal divano e ci vedo sopra qualunque cosa su una smart TV di 6 anni fa, quella per me è soddisfazione. La stessa soddisfazione che io ho quando mi monto il Raspberry, che mi fa vedere su un display molto molto chiaro il tempo, la temperatura, il saldo del mio conto corrente e l'ora. E quindi secondo me fa tutto parte del cercare di gratificarsi, come quelli che sono giù di morale e fanno shopping. È la stessa cosa.
Sì, uguale, è identico. Lasciate stare AliExpress, mi raccomando.
No, perché AliExpress arriva tardi, quindi quando hai la prima soddisfazione dello shopping hai già dilapidato tutto il tuo patrimonio.
No, ma è per quello. No, guarda, è per quello che la questione è di comprare una cosetta ogni tot, perché poi quando arriva è una soddisfazione enorme, perché non ti ricordi che cosa hai comprato e pensi: qualcuno mi ha fatto un regalo, invece sei tu che te lo sei rifatto automaticamente, capito? E c'è grande soddisfazione, vero. In questo non ti ricordi che cos'è, devi tornare a casa a scoprire che cos'è. È come Natale tutti i giorni, praticamente aprire i pacchetti a mezzanotte, uguale. Bene, diciamo bene. Che la questione l'abbiamo un attimo sviscerata. Oddio, abbiamo fatto più cazzeggio che descrizione della Maker Faire, però ci sta, perché noi siamo così, questa è la
bravissimo vita. Bravissimo.
Passiamo invece, secondo me, all'argomento dei cazzilli, perché ci sta, perché oggi abbiamo una bella chicca di cui abbiamo accennato poco fa.
Penso sia il sito più figo del mondo. Innanzitutto, Lorenzo Mainardi, che ci hai postato questo link su Telegram, non ti ringrazieremo mai abbastanza. Allora, è un sito bellissimo dove ci sono una trentina di schemi e istruzioni per farsi gli aeroplanini di carta. ognuno con le sue caratteristiche. Questo è per la velocità, questo è per la distanza, questo è per le acrobazie. Puoi anche scaricarti il PDF, te lo stampi con le pieghe già segnate. È una roba bellissima.
Beh, qualcuno ha citato il publisher di un po' di anni fa che aveva dentro i modelli per farsi gli aeroplanini, e io devo dire l'ho fatto, ma non mi hanno mai funzionato. Però,
prova con questo nuovo.
Ho paura di far vedere questo sito a mia figlia, perché altrimenti rimango senza risme di carta e senza cartucce nella stampante, secondo me.
No, tu le dai solo 50 fogli, te li devi far bastare per tutto il mese. 50 fogli sono più o meno due fogli al giorno, allenarsi.
Esatto. A proposito di questo bel cazzillo di Lorenzo, qualcuno proprio pochi minuti fa ha pubblicato sul gruppo dei cazzilli praticamente un...
Marco Rossi, si chiama Marco Rossi.
Rossi, sì, esatto, un... come si chiama? Un power up, come lo vogliamo definire? Sai quelli che si prendevano nei videogiochi delle astronavi?
Sì, no? Sì, sì.
Power up. Praticamente è un motore per far volare l'aeroplanini
di carta.
Sì, ma cioè, di cosa vogliamo parlare? Abbiamo fatto un kit completo, cioè fra poco, qua c'è scritto che si comanda tramite l'app di Android, ma stiamo scherzando? Cioè, ormai tutti ingegneri aeronautici diventiamo con questa roba qua.
Vorrei solo dirti che tu speravi che fosse solo su Amazon.com. E invece l'ho trovato anche sul punto it.
Siamo a posto, ho capito. E no, ma vabbè, aspetta, dai, buttala lì. Quanto costa?
41 euro.
Ecco, vedi. Sono le cose... Vabbè, ho capito, lo cerco su AliExpress perché 41 euro è una di quelle cose. Cioè, con 41 euro ti compri già un drone, insomma, bellino, quindi...
Beh, c'è l'ultimo drone, quello lì, entry level di DJI, che è quello che ti segue, che ti fa le panoramiche, che ne costa 99. Ormai sono calati di prezzo in una maniera allucinante.
Cioè, però un qualcosa da 13 euro, 15 euro, potrei anche iniziare a
pensare. Dai, cercalo su AliExpress, che se lo trovi lo mettiamo nelle liste.
Sicuro.
Poi ovviamente c'è il sito del mio progetto, la domotica fai da me.it.
Quello...
Giulia, la domotica fai da me, ok?
Vabbè.
Ok, no, bravo.
Tanto,
guarda. Bravo, basta.
Non lo dico. Io te l'ho detto, noi il nome ce l'avevamo, era bello.
No. Lascia perdere.
No, vabbè. Tanto chi è sul gruppo lo sa. Chi è sul gruppo lo sa.
Lo so. Ma anche chi ascolta il podcast lo sa.
Sì.
Perfetto.
La domotica.
E poi, allora, ma, che
aspetta,
cosa... Ah, sì.
Sul sito La domotica fai da me, poi ci verranno i post che riguardano il progetto, gli annunci...
Allora, sì. La domotica fai da me punta sul mio blog, che è il tucci.com. Okay. C'è la pagina del progetto dove c'è tutta la descrizione di perché l'ho fatto e come l'ho fatto. A ogni singolo blocchettino c'è il link all'articolo su come l'ho fatto, quindi la videosorveglianza, il misuratore di corrente, bla bla bla. C'è il link alla pagina per acquistare le ore di consulenza. E in quella pagina io metterò mano a mano i post che escono sempre sul progetto, perché ora sto finendo il post del misuratore di corrente con l'SP e non più con l'Arduino Yun, piuttosto che sto scrivendo il post dell'illuminatore notturno con il LED con una lampada di Ikea,
quella vedremo poi ci sono
e quando farai poi la tua faremo i confronti. Tanto guarda, è una lampada da 4 euro, quindi puoi farci anche i grigori a caldo nella plastica.
A proposito, devo mandare il messaggio al mio collega per farmela comprare a Cagliari. Marco, per favore comprami la lampada, altrimenti non so come fare.
non possiamo fare a gara.
Esatto.
Lanceremo nella prossima puntata una... una gara, modda anche tu la lampa di Ikea e vediamo chi la fa più strampalata.
Guarda che anche quelle sono, come si dice, stimoli per fare, cioè
assolutamente
fare una gara o fare comunque un confronto di idee, comunque sta sempre un bello stimolo per poter andare a fare queste cose qui.
Soprattutto perché nel momento in cui hai un prodotto che costa poco, ti puoi anche permettere di non... cioè, che se lo rompi pazienza, cioè è 4 euro. Se devi fare l'hacking su un pezzo di Ikea che ne costa 160, ti viene un attimo male, perché se poi sbagli...
No, no, ma infatti io ho aderito subito alla tua idea dei 4 euro, ho detto, ma sì, 4 euro li posso anche buttare, dai.
Esatto.
Bello, esatto. Bello, mi è piaciuta e quindi avrete notizie.
Poi
questo devi dirlo tu, perché sai che io di Mac
di Mac niente. Mario, lo conoscete Mario? Sì, ok,
è lui, Mario lui
si parlava di Linux, di sistemi operativi, bla bla bla. Ha proposto questo programmino che si chiama BitBar, che è un open source. Praticamente tu lo installi e puoi mettere nella barra dei menu del Mac qualunque tipo di informazione, script, programma, attività, tutto. Talmente tanto che ancora non l'ho provato per la paura di caderci dentro, ecco.
Perché lì poi alla fine diventerà una barra piena di roba da vedere.
L'impossibile. Ora io sono convinto che, per esempio, ci posso mettere le cose che uso con... come si chiama questo qua? Aspetta. iStat Menu, che è un programmino per Mac che uso, che mi piace un casino, che mi dà i graficini sempre nella barra dei menu, un po' come faceva tanto tempo fa Samurize per Windows. L'occupazione di banda di internet, la CPU, il disco, la memoria libera, le ventole, le temperature, ecco, siccome con BitBar puoi anche fare questa roba qua ed è gratis. iStat Menu l'ho pagato una ventina di euro,
ecco, vedi, già questo fatto che comunque questa non tanto sulla barra da menu, ma comunque questi grafici un po' piccoli così sull'occupazione di banda eccetera, su Linux li ho visti.
Sì, no, su Linux, se non erro, fanno parte dei widget di base persino di LXDE.
Vero, eh.
Cioè veramente del desktop manager più base che
se
c'è.
Se li ho visti io, che Linux lo vedo una volta ogni 6 mesi, vuol dire che ci
sì,
sono.
Lo vedi una volta ogni 6 mesi, perché per i 6 mesi successivi hai l'orticaria e ti gratti.
Minimo. Ma vedi, a proposito di Linux e di Raspberry eccetera, vediamo l'altro invece cazzillo che mi sembra anche interessante.
Non è interessante, è una figata mondiale. Allora, hanno fatto un hat che si può montare sul Raspberry Pi 0, ma anche sul Raspberry Pi 3, però è la forma del Raspberry Pi 0. In ingresso ha un BNC e dentro ha il decoder del digitale terrestre versione 2.
Ecco, quindi questo vuol dire, quindi, che se tu hai una televisione vecchia, diciamo senza il digitale terrestre tipo 2, se ci metti questo non hai bisogno di mettere un altro decoder, oltre al fatto che il Raspberry, oltre a leggerti questa roba qua, ovviamente puoi anche metterci tutto il software per farlo diventare un Chromecast della situazione, insomma.
Cioè tu immagina, vivo all'estero, voglio guardarmi la partita della nazionale che per diritti all'estero non arriva, a casa della nonna ho questo coso qua, a casa della nonna ho una connessione a internet e io ho lo streaming del digitale terrestre.
Aspetta, ma questi sono quelli che usano, quelli che fanno l'IPTV, quella illegale?
Secondo me sì, secondo me fanno una roba simile.
Non lo diciamo però, eh. Non lo diciamo.
No, assolutamente no. Però è fighissimo.
Bene, bene. Guarda.
Sai che non ho visto quanto costa?
Ah, aspetta. Sì, no, non l'ho visto neanche io, ma non credo che costi tantissimo alla fine dei conti.
Sto andando su un sito pericolosissimo, eh.
Ma aspetta, è quello, come si chiama?
Pimoroni.
Sì, quello è pericolosissimo. So, per chi ha, per le persone a cui piace il Raspberry Pi, quello è il buco nero del portafogli.
Lui è The PI Hat,
sì,
che è un altro che... sai che non lo trovo su Pimoroni. Allora, DVB.
Vabbè. Comunque.
Sì, c'è. Coming soon.
Ah, ecco. Quindi diciamo che l'hanno presentato e ancora non è proprio...
Spara quanto può costare?
35 euro.
20 pound, quindi un pochino meno.
Va? Beh, vabbè, dai. Va. Costa meno di un decoder comunque esterno.
Assolutamente sì.
Con tutti gli annessi e connessi che dicevamo prima rispetto a quello che puoi fare, oltre che con quello con... Cioè, oltre che fare quello, fare anche altro con Raspberry, insomma. Ci sta, cioè, dai, approved, ecco. mentre invece, per passare a quelle cose, alle solite cose che io propongo, cioè quelle che uno compra e poi le mette nel cassetto, ho trovato un modulo GPS estremamente miniaturizzato. Secondo me è della dimensione più o meno di 5 centesimi, ecco, come dimensione di
così piccolo,
di,
davvero?
Sì, una cosa del genere. E se non ho capito male, perché dovrei un attimo averlo qui tra le mani per poterlo un attimo valutare meglio, ha l'antenna integrata, quindi dentro questo... come si può dire, dentro questa dimensione c'è anche l'antenna, quindi insomma potrebbe essere una cosa carina nel caso in cui si decida di fare un progettino un po', come si può dire, miniaturizzato, insomma qualcosa da tenere nascosto che integri il GPS. Questo potrebbe essere un'alternativa. Tenetevi forte per il prezzo, perché è una cosa di quelle a cui bisogna pensare un attimino prima di acquistare. Costa tipo $10, dai, l'ho detto, è in offerta adesso, costa $10, affrettatevi, perché oddio, non so se beccherete l'offerta quando sentirete il podcast, perché mancano 4 giorni circa, quindi
io spero che il podcast esca prima di 4 giorni, se no ci ammazzano.
No, esce prima di 4 giorni, però sai, magari non tutte le persone lo ascoltano immediatamente, quindi magari no. Altrimenti costerà $22, ma non credo che su AliExpress magari si becca uguale, quindi è una cosa...
Volete una idea per usare questo robot qua?
Come?
Una idea per usare questa antenna GPS piccola, quando partite per le vacanze, che lasciate la macchina nel parcheggio, ci mettete sto coso qua, così sapete se qualcuno sposta la macchina, così non succede come quel povero tapino che quest'estate è tornato da Malpensa e la sua macchina gliel'è andata dopo 16 ore perché nessuno sapeva dov'è.
Ma scusa, e la spostano così?
Sì, perché sono quei parcheggi dove tu lasci le chiavi.
Ah, e la spostano loro?
In teoria no, in teoria loro la parcheggiano e poi la spostano se per esempio sta davanti a una macchina che deve andare via.
Ah.
Perché non, loro per far stare tante macchine le ammassano e quindi per farle poi uscire devi fare un po' di giochi. E questi qua gliel'hanno parcheggiata in centro a un'altra città con delle multe sopra perché era in divieto di sosta.
No, ma veramente? Ma scusa, sì, e le multe che le ha pagate poi?
Ah, non lo so come sia finito, ma io so che se non mi dai la macchina entro le prime 2 ore è altro che l'esercito, cioè...
Ma stai scherzando, cioè, ma questo è veramente incredibile.
Ecco. Se tu metti il GPS lì, sai almeno dove è la macchina quando l'hai parcheggiata.
Certo, ma ci metti anche magari un accelerometro che è un modulo GSM, ti manda anche il messaggino.
Esatto. Ti manda il messaggino se la posizione attuale è più di 10 metri della posizione precedente.
Esatto, sì. Beh, è un progetto che si può fare, tenendo presente che in macchina problemi di batteria non ce ne sono mica tanti. Questi affari qua consumeranno sì e no 50 mAh quando sono a riposo, quindi voglio dire, non vi buttano a terra la batteria della macchina. No, quindi ecco, sfattiamo anche questi miti. Cioè, se uno... fa un progettino anche con un ESP e lo mette in macchina, cioè l'ESP quando non funziona, che non è neanche in deep sleep ma in sleep normale, cioè consuma 5 mAh. Ora, per scaricare una batteria di una macchina, la mia per esempio è da 120 ampere, cioè Io penso che ce ne voglia di tempo, non è sicuramente i 16 giorni del tizio di prima di Malpensa, sicuri, sicuri.
Allora, mettiamola così, 5 mAh sono 0,05 A. Su una macchina da 120 Ah dura 24.000 ore.
Ecco, vorrei, cioè, ammettiamo anche che non la scarichiamo, ma anche se la scaricassimo a metà sono 12.000 ore, insomma. Dai.
Beh, 12.000 ore, cioè 24.000 ore sono 1.000 giorni, 12.000 ore sono 500 giorni, sono 2 anni. Che cavolo.
Voglio dire, non ha, cioè, la paura è quella di, ma poi queste cose mi buttano giù la batteria. Dai, non
No, ecco.
esageriamo, insomma.
La parte difficile in macchina è far portare il 12 volte dove serve a te. È sempre un casino.
Ah no, su questo non c'è dubbio. Infatti, insomma, bisogna anche stare attenti su questo, soprattutto adesso con le nuove macchine che hanno tutte mille centraline che comunicano una con l'altra e devi stare attento a quando cambi la lampadina perché se non gli piace ti dà l'errore. Insomma, tutte quante queste cose qua, bisogna un attimo
Sì. Devi.
stare attenti.
Allora, parlavo con un elettrauto che mi ha detto: guarda, l'unico posto sano dove prendere della tensione senza fare danni è attaccarti all'accendisigari.
Che però si spegne quando la macchina è spenta.
Esatto. E quindi devi andare a cercarti qualche altro posto, perché se vai a prendere nel posto sbagliato rischi che fai male a qualche centralina e poi sono
Sì,
soldoni.
assolutamente. Cioè, bisogna stare un attimino attenti con, tra l'altro, mettere dei fusibili, insomma, diamoci una regolata, come diceva qualcuno.
A lavorare sulle auto è comunque molto più complesso che lavorare in casa, secondo me.
Assolutamente, ma perché sull'auto è proprio un organismo complesso che è elettronico a cui devi stare molto, molto attento, insomma.
E un altro posto molto difficile dove lavorare è sulla bicicletta. Ma non per la complessità elettronica, ma per il fatto che è piccola e che le cose devono essere nascoste, tipo nel telaio e queste robe
Sì,
qui.
sì, sì.
Non è proprio banale.
No, 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 anzi, e poi tra l'altro le nascondi nel telaio, devi anche fare in modo che poi siano accessibili se devi ripararle o cosa del genere, quindi non è proprio semplice.
No, infatti, infatti.
Bene.
Va bene, dai, passiamo alla notizia che ho dato così en passant. Sabato 27, quindi quando uscirà il podcast sarà sabato prossimo, perché oggi stiamo registrando che è il 20, anche se a inizio puntata ho detto 19, ma noi diamo abbastanza i numeri, tanto le date sui podcast servono a ben poco. 27 di ottobre 2018 è un sabato in tutte le grandi città e anche in quelle più piccole c'è il Linux Day. Normalmente è o una giornata o una mezza giornata dedicata al software libero. Io andrò a tenere un talk al Linux Day di Torino che si tiene al Politecnico, lato quello di Corso Duca degli Abruzzi. E parlerò dei comandi che si usano nella shell di Windows, quelli di base per cominciare. Quindi dal cd, mkdir, rmdir, ls, bla bla bla, fino ad arrivare a qualche comando simpatico.
Lo posso dire che queste cose si possono fare anche con Windows, c'è ancora il prompt dei comandi, ragazzi. Cioè.
C'è, ma non c'è il comando sl che ti fa passare il trenino in mezzo al display in hashart. Mi dispiace.
Accidenti, questa non me l'aspettavo.
Ah ah.
E questo è un colpo basso.
E poi io continuo a sostenere che Linux non è il verbo dei sistemi operativi, ma se no poi qua scateniamo la solita e inutile, dannosa guerra dei sistemi operativi. Io li uso tutti e tre con gran soddisfazione. Poi ognuno sceglie il suo, quello che gli piace di più.
Quello che gli piace di più è quello che, a cui è più, cioè quello che fitta il lavoro che deve fare.
È quello che lo fa bestemmiare di meno, perché tanto
Bravo.
su tutti quanti si bestemmia,
Sì,
punto.
assolutamente.
Poi vi ricordo che siete obbligati a consigliare a tutti gli amici che non sono nerd, ma che vogliono capirci qualche cosa di tecnologia, ad ascoltare pillole di bit, talmente tecnologia che l'ultima puntata che ho fatto è stata sulla locomotiva a vapore, che di bit non c'è una mazza, ma di complessità meccanica è interessante.
Di bit non c'è una mazza, questa era veramente toga.
Trovami un qualcosa di elettronico nelle locomotive a vapore, sono è tutta roba meccanica, idraulica, quindi è tutta fisica. Sì,
sì. Questa è puntata dedicata a Big Bang Theory.
Verissimo, verissimo. Allora, c'è qualcuno che mi ha ricordato Ritorno al futuro parte terza, tra le altre cose.
A proposito della locomotiva senza elettronica.
Giusto. Sì, gliel'ha montata sopra. Sì. Bene, poi, allora, vi ricordo che noi siamo i beta tester di Alex Racuglia, quindi usiamo il suo software per montare, pulire l'audio, bla bla bla, e quindi... lo ringraziamo tantissimo, perché senza di lui il nostro lavoro di produzione sarebbe 10 volte più lungo.
Quindi invece di una puntata al mese sarebbe una puntata ogni 6 mesi.
Beh, già ora siamo a una ogni 3, dobbiamo cercare di darci una regolata.
Dai, c'era l'estate di mezzo.
va bene. Allora, fai tu i ringraziamenti.
Sì, il ringraziamento primis a Marco per la sua donazione su PayPal, sono sempre ben accette e ci fanno anche piacere perché ci fanno capire che comunque il lavoro che facciamo, insomma, non è comunque perso. Se qualcuno... A qualcuno viene voglia di fare una donazione è perché magari crede in quello che sta ascoltando, cioè credere in quello che sta ascoltando è una parola grossa, ma crede magari in quello che facciamo, e cioè cercare di far passare un'oretta e mezzo a gente come noi in spensierata, diciamo così, spensierata. Non parliamo del conto in banca, quelle sono altre cose, spensierata per tanto per dire. Ringraziamo anche tutti quanti quelli che fanno gli acquisti tramite il nostro link sponsorizzato su Amazon, perché anche per quello, anche con quello riusciamo a raggranellare qualche decina di euro che ci aiuta a pagare le spese vive del podcast. Invece i contatti sono sempre gli stessi: Twitter per seguire le varie cose, la mail gcookies@gmail.com, il sito gcookies, siamo su Facebook, siamo su praticamente siamo su iTunes, Spreaker, Sprock, adesso siamo anche su come diamine si chiama, Spotify, giusto?
Esatto, perché Spreaker ci ha dato l'opportunità di arrivare su Spotify, quindi siamo anche su Spotify.
Cioè, pensa, siamo anche su Spotify, ma dico, cioè, ormai siamo in ogni dove con due...
Sai dove non siamo più? Su Google Plus, perché tanto chiude.
Vabbè, ma Google Plus, ma chi se lo... non importa a nessuno, ecco. Io ci ho creduto su Google Plus, Devo dire la verità, mi piaceva più di Facebook, perché era un... Non so, sono un po'... Non so come dire, non si dice razzista, ma... non so, su Facebook c'è... La gente è strana, ecco, questo è. Su Google Plus c'è la gente un po' meno strana. Forse c'è la gente più strana, ma nello strano come me... Ma invece su Facebook c'è gente strana che non capisco. Ecco, diciamo così, dai, chiudiamola così. Abbiamo anche un ritrovo su GitHub, ritrovo di codice che ogni tanto pubblichiamo per i vari progettini, e sicuramente invece ci trovate sempre sul canale Telegram, frequentato da noi praticamente dormiamo, ma altrimenti riusciamo anche a dare un'occhiata ogni tot minuti sul canale Telegram e intervenire quando necessario per spostare le varie discussioni dal canale principale ad altri canali satellite che abbiamo aggiunto, proprio per non intasare il canale principale di discussioni particolari tipo Linux. E anche qualche volta parliamo anche di Linux, devo dire la verità.
Anche di Linux.
E va bene, comunque, mi piacerebbe che parlassimo più di progettini e cavolate varie e meno di Linux, perché magari Linux lo spostiamo sull'altro canale. Va bene, questa è una, no? Così, giusto per saperlo. Grazie a tutti, grazie delle varie cose, e mi sto dimenticando qualcosa?
Secondo me no, direi che a questo punto non possiamo fare altro che salutare tutti gli ascoltatori. Grazie per l'ascolto e ci sentiamo, spero, entro un mesetto.
Dai, sì. Ci impegniamo, dai, impegniamoci e nel mesetto prossimo spero di riuscire a mettere su un progettino di quelli da realizzare nella giornata o in un paio d'ore per farvelo poi testare. Va bene? Ciao a tutti.
Va benissimo. Ciao ciao.
This podcast is edited with producer. Discover more at altimedia/producer. ulti.media/producer. PODUSCER.